Strage degli innocenti di Pierre Grosgemuth, novità assoluta in Italia, il vecchio maestro Claudio Cottes non esitò a mettere il frac. Si era già, è vero, in maggio inoltrato, quando la stagione della Scala, a giudizio dei più intransigenti, volge al declino, quando al pubblico, composto in gran parte di turisti, è buona norma offrire spettacoli di esito sicuro, non di eccessivo impegno, scelti nel repertorio tradizionale di tutta tranquillità. E non importa se i direttori non sono proprio i massimi, se i cantanti, per lo più elementi di vecchia routine scaligera, non destano curiosità. In questo periodo i raffinati si concedono confidenze formali che darebbero scandalo nei mesi più sacri alla Scala. Par quasi di buon gusto alle signore non insistere nelle toilette da sera e vestire semplici abiti da pomeriggio. Agli uomini venire in blu o in grigio scuro con cravatte di colore come se si trattasse di visita a una famiglia amica. E qualche abbonato, per snobismo, giunge al punto di non farsi neanche vedere, senza però cedere ad altri il palco o la poltrona, che rimangono perciò vuoti, e tanto meglio se i conoscenti vorranno accorgersene. Ma quella sera c'era spettacolo di gala. Prima di tutto, la strage degli innocenti costituiva in sé un avvenimento, a motivo delle polemiche che il lavoro aveva provocate 5 mesi prima in mezza Europa, quando era stata messa in scena a Parigi. Si diceva che in quest'opera, a dir la verità si trattava, secondo la definizione dell'autore, di un oratorio popolare per coro e voci in 12 quadri, il musicista Alsaziano, uno dei maggiori capiscuora dell'epoca moderna, avesse, benché a tarda età, preso una nuova via, dopo averne cambiate tante, assumendo forme ancora più sconcertanti e audaci delle precedenti, con la dichiarata intenzione, però, di richiamare finalmente il melodramma dal gelido esilio dove gli alchimisti tentano di tenerlo in vita con pesanti droghe, verso le dimenticate contrade della verità. Cioè, a sentire i suoi ammiratori, aveva rotto i ponti col passato prossimo, tornando, ma bisognava sapere come, alla gloriosa tradizione dell'Ottocento. Qualcuno aveva perfino trovato riferimenti con le tragedie greche. L'interesse maggiore nasceva comunque dalle ripercussioni di genere politico. Nato da famiglia evidentemente originaria della Germania, di aspetto quasi prussiano pure lui, benché ormai ingentilito in volto dall'età e dalla pratica dell'arte, Pierre Grosgemuth, da molti anni stabilito presso Grenoble, aveva avuto, al tempo dell'occupazione, un contegno dubbio. Non aveva saputo dire di no quando i tedeschi lo avevano invitato a dirigere un concerto a scopo di beneficenza. Era stato, d'altra parte, si raccontava, largo di aiuti verso i maquis della zona. Aveva fatto, cioè, di tutto per non dover prendere un atteggiamento aperto, standosene rinserrato nella sua ricca villa, donde, nei mesi più critici, prima della liberazione, non veniva neanche più la solita inquietante voce del pianoforte. Ma Grosgemuth era un grande artista, e la sua crisi non sarebbe stata rimvangata se egli non avesse scritto e fatto rappresentare La strage degli innocenti. La più ovvia interpretazione di questo oratorio, sul libretto di un giovanissimo poeta francese, Philippe Lassalle, ispirato dall'episodio biblico, era che fosse un'allegoria dei massacri compiuti dai nazisti, con l'identificazione di Hitler nella torba figura di Erode. Critici d'estrema sinistra avevano però attaccato Grosgemuth, accusandolo di adombrare, sotto la superficie illusoria analogia anti-hitleriana, le eliminazioni compiute dai vincitori, dalle vendette spicciole avvenute in ogni borgo fino alle forche di Norimberga. Ma c'era chi andava più in là. La strage degli innocenti, secondo questi, voleva essere una specie di profezia e alludere a una futura rivoluzione e massacri relativi. Condanna quindi anticipata di tale rivolta e ammonimento a quanti avrebbero avuto il potere di soffocarla in tempo. Un libello, insomma, di spirito addirittura medioevale. Grosgemuth aveva, come era prevedibile, smentito le insinuazioni con poche ma secche parole. Semmai, la strage degli innocenti doveva essere considerata una testimonianza di fede cristiana e niente più. Ma alla première di Parigi c'era stata battaglia e a lungo i giornali ne avevano disputato in termini di fuoco e di veleno. Si aggiunga la curiosità per la difficile realizzazione musicale, l'aspettativa per le scene che si annunciavano pazzesche e per le coreografie ideate dal famoso Johann Monclar, fatto venire apposta da Bruxelles. Da una settimana, per seguire le prove, Grosgemuth si trova a Milano con la moglie e la segretaria e naturalmente avrebbe assistito alla rappresentazione. Tutto questo dava, insomma, allo spettacolo un tono di eccezione. Nell'intera stagione non c'era stata, anzi, una soirée così importante. Per l'occasione i maggiori critici e musicisti d'Italia si erano trasferiti a Milano. Da Parigi era giunto un gruppetto di fanatici grosgemutiani e il questore aveva previsto uno straordinario servizio d'ordine nell'eventualità che si scatenasse la burrasca. Vari funzionari e molti agenti di polizia, in un primo tempo destinati alla Scala, furono invece impiegati altrove. Una diversa e ben più preoccupante minaccia si era delineata all'improvviso nel tardo pomeriggio. varie segnalazioni annunciavano imminente, forse per la notte stessa, un'azione di forza da parte della comunità dei morsi. I capi di questo grande movimento non avevano mai fatto mistero che il loro ultimo scopo era di rovesciare l'ordine costituito e di instaurare la nuova giustizia. Sintomi di agitazione c'erano già stati nei mesi precedenti. Adesso era in corso una offensiva dei morsi contro la legge, che stava per essere approvata al Parlamento sulla migrazione interna. Il pretesto poteva essere buono per un tentativo a fondo. Durante tutta la giornata, gruppetti dall'aspetto deciso e quasi provocante si erano notati nelle piazze e nelle vie del centro. Non avevano né distintivi, né bandiere, né cartelli, non erano inquadrati, non tentavano di formare dei cortei, ma era fin troppo facile indovinare di che razza fossero. Niente di strano, a dir la verità, perché manifestazioni come questa, innocue e in sordina, si ripetevano da anni con frequenza. E anche stavolta la forza pubblica aveva lasciato fare. Le informazioni riservate della prefettura lasciavano temere invece, entro poche ore, una manovra in grande stile per la conquista del potere. Roma era stata subito avvertita, polizia e carabinieri messi in stato di emergenza, anche i reparti dell'esercito stavano sul chi vive. Non si poteva però escludere che fosse un falso allarme. Già altre volte era successo. Gli stessi morsi diffondevano voci del genere, era un loro gioco favorito. Una vaga e inespressa sensazione di pericolo, come avviene, si era tuttavia diffusa per la città. Non c'era un fatto concreto che la giustificasse, non c'erano neppure dicerie che si riferissero a qualcosa di preciso, nessuno sapeva nulla, eppure nell'aria si era fatta una sensibile tensione. Usciti dagli uffici, molti borghesi quella sera affrettavano il passo verso casa, scrutando con apprensione la prospettiva delle strade se mai dal fondo avanzasse una massa nereggiante a sbarrare la via. Non era la prima volta che la tranquillità della cittadinanza veniva minacciata. Parecchi cominciavano a farci l'abitudine. Anche per questo la maggioranza continuò a badare alle sue faccende come se fosse una sera qualsiasi fra le tante. Singolare poi una circostanza che fu notata da parecchi. Benché, filtrato attraverso chissà quali indiscrezioni, un presentimento di cose grosse avesse preso a serpeggiare qua e là, nessuno ne parlava. In un tono magari differente dal consueto, con sottintesi ermetici, ma si facevano sempre i soliti discorsi della sera, ci si diceva ciao e arrivederci senza postille, si fissavano appuntamenti per l'indomani, si preferiva, insomma, non accennare apertamente a ciò che in un modo o nell'altro riempiva gli animi, quasi che parlarne potesse rompere l'incanto, menare gramo, chiamare la sventura. Così come sulle navi in guerra è legge non enunciare neppure a titolo di scherzo ipotesi di siluramenti o di colpi a bordo. Tra coloro che più di ogni altro ignoravano tali preoccupazioni era senza dubbio il maestro Claudio Cottes, uomo candido e per alcuni versi ottuso, per il quale nulla esisteva al mondo fuori della musica. Romeno di nascita, sebbene pochi lo sapessero, si era stabilito in Italia giovanissimo negli anni d'oro, al principio del secolo, quando la sua prodigiosa precocità di virtuoso lo aveva reso celebre in breve tempo. Spentisi poi nel pubblico i primi fanatismi, egli era pur sempre rimasto un magnifico pianista, forse più delicato che potente, che periodicamente faceva il giro delle maggiori città europee per cicli di concerti, invitato dai più noti enti filarmonici. Questo fin verso il 40. Soprattutto gli riusciva caro ricordare i successi ottenuti più di una volta suonando nelle stagioni sinfoniche della Scala. Ottenuta la cittadinanza italiana, aveva sposato una milanese e occupato con molta probità al conservatorio la cattedra di pianoforte nel corso superiore. Ormai si considerava milanese e bisogna ammettere che pochi nell'ambiente sapessero parlare in dialetto meglio di lui. Benché in pensione, gli restava solo l'incarico onorifico di commissario in alcune sessioni di esami al conservatorio, Cottes continuava a vivere solo per la musica. Non frequentava che musicisti e musicomani, non mancava a un concerto e seguiva con una specie di trepidante timidezza le affermazioni del figlio Arduino, 22enne, compositore di ingegno promettente. Diciamo timidezza perché Arduino era un ragazzo molto chiuso in sé, avarissimo di confidenze ed espansioni, di una sensibilità perfino esagerata. Da che era rimasto vedovo, il vecchio Cottes si trovava, per così dire, disarmato e impacciato di fronte a lui. Non lo capiva. Non sapeva che vita conducesse. Si rendeva conto che i propri consigli, anche in materia musicale, cadevano nel vuoto. Cottes non era mai stato un gran bell'uomo. Adesso, a 67 anni, era un bel vecchio, di quelli che si usano chiamare decorativi. Con l'età, una vaga assomiglianza a Beethoven si era accentuata. Compiacendosene, forse senza saperlo, egli curava con amore i capelli bianchi, lunghi e vaporosi, che gli facevano una corona molto artistica. Un Beethoven non tragico, anzi bonario, pronto al sorriso, socievole, disposto a trovare il bene quasi dovunque. Quasi, perché in fatto di pianisti era ben raro che egli non torcesse il naso.